Eccola una di famiglia. Purtroppo dobbiamo iniziare con questo tema che è all'ordine del giorno, su tutte le prime pagine, ne stiamo parlando da qualche settimana, ma il problema della siccità sta investendo il nostro paese con problemi seri che toccano veramente la nostra vita, il sistema idrico, ma poi ovviamente anche le colture. Avete sentito insomma l'allarme anche della Coldiretti sul fatto che si sta seccando, sta bruciando la frutta nei frutteti, sugli alberi, il grave rischio insomma per l'irrigazione, ma anche rischio, ragazzi, per la potabilità dell'acqua. Allora, la crisi idrica potrebbe diventare a breve una crisi alimentare e questo ci fa pensare a come ci stiamo trasformando come paese, cioè tutto quello che noi abbiamo raccontato fino ad oggi, no, di alcune fasce proprio del nostro pianeta, adesso cominciano a toccare anche noi e questo naturalmente ci deve far riflettere. A rischio suolo, colture, biodiversità e anche acqua potabile. Si sta parlando di razionamento dell'acqua e questo ovviamente è grave, soprattutto abbiamo il tempo di ricorrere alle alternative, abbiamo un riparo sicuro, ci vorrà del tempo per realizzare delle infrastrutture o comunque per mettere in atto un piano B di cui si sta parlando ultimamente, ma per il momento l'estate è appena iniziata, ci aspettano 2 mesi di caldo per quella che viene già definita sicuramente l'estate più calda degli ultimi decenni. Forse non si sono registrate temperature così alte, abbiamo iniziato con un giugno particolarmente torrido che non ha dato tregua. Insomma, le previsioni per le prossime settimane non migliorano. Insieme alla nostra ospite più tardi cercheremo di fare una riflessione sulla scarsità idrica, ma c'è un modo per evitarla e soprattutto si sta parlando di questa siccità e di questo problema già da tanto tempo. Io mi ricordo i primi allarmi sono arrivati nel periodo invernale, a gennaio-febbraio, quindi voglio dire sicuramente c'era l'idea che saremmo andati verso un rischio per l'estate. D'altronde è già qualche anno insomma che si parla della siccità dei bacini idrici e quant'altro. Questo è un fenomeno che ci porteremo avanti, di cui dobbiamo continuare a parlare per fare informazioni. Intanto preoccupano anche in Italia e non solo i casi di Covid, sono aumentati notevolmente, avete sentito insomma siamo arrivati anche a un tasso di positività abbastanza elevato, sopra il 25%, i dati raccolti dalla Fondazione Gimbe dal 22 al 28 giugno hanno registrato praticamente 55.000 casi al giorno in Italia, oltre 770.000 gli attualmente positivi. Quindi stiamo facendo un passo indietro di diversi mesi, io credo di almeno 3 mesi, ma l'abbiamo in collegamento e questo è l'appuntamento per l'informazione radiofonica e universitaria, Cusano Academy.
Cusano Academy.
La professoressa Eleonora Sparano, docente di Digital Methods alla Facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università Niccolò Cusano, in collegamento con noi. Ben trovata, professoressa, buongiorno.
Ben trovata Livia, buongiorno anche a lei, come sta?
Molto bene, grazie per aver accettato questo invito che devo dire è arrivato senza troppe formalità. Racconto un po' il retroscena della nostra conoscenza. La professoressa, certo, è scesa in radio direttamente dalle aule universitarie, è scesa in radio per dare la propria disponibilità a partecipare a questo progetto di comunicazione radiofonica e così io subito l'ho catturata e abbiamo condiviso una serie di temi importanti. E la professoressa, ovviamente rimanendo sull'attualità stringente, mi ha proposto di parlare del tema della scarsità idrica e della scarsità alimentare, cara professoressa, perché purtroppo oggi è all'ordine del giorno, ma sembra che non riusciamo a trovare una soluzione.
Esattamente Livia, è così. Diciamo che noi in questi giorni ne stiamo sentendo parlare davvero tanto di questo argomento. E, insomma, è diventato all'ordine del giorno, però dobbiamo pure ammettere che sono tanti anni, no, che la questione si presenta ciclicamente. Nel nostro paese purtroppo ci facciamo i conti, e soprattutto ecco durante la stagione estiva più calda, secca, ed è comunque già da tempo caratterizzata da questa scarsità delle piogge, che a volte raggiungono diciamo picchi come nel caso delle piogge torrenziali, ecco, per cui creano chiaramente poi dei disagi successivamente e quindi ci costringono a intervenire con estrema urgenza. Però tutto sommato noi dobbiamo renderci conto del fatto che la scarsità idrica è sotto gli occhi di tutti da tempo, come dicevo. Se noi consideriamo che nei paesi dell'Africa subsahariana i contadini non hanno quel quantitativo minimo di cui parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di 50 litri pro capite giornalieri, allora ecco che noi abbiamo, come dire, un indice importante che serve a far capire quale possa essere la tendenza verso la quale noi tutti stiamo andando, perché il problema che riguarda l'Africa subsahariana è, come dire, un problema che dobbiamo porre lungo il nostro orizzonte conoscitivo, per cominciare a muovere dei passi in direzione di una gestione idrica che sia sostenibile, proprio per non arrivare alle situazioni che noi stiamo attraversando proprio in questi giorni.
Esatto, e questo è un problema che tocca vari aspetti, no? C'è anche la politica, perché alla fine è il decisore politico che deve trovare delle soluzioni e attuare delle strategie, però il clima è questo, e noi dobbiamo probabilmente cominciare a pensare al nostro paese, non dico subito come un paese della fascia subsahariana, ma insomma quasi, perché appunto certo. Ci troviamo nelle stesse condizioni. Allora, se noi immaginiamo a ciò che accade in quelle fasce climatiche del nostro pianeta, beh, ci preoccupiamo notevolmente, perché ovviamente c'è un problema di sostentamento. La carenza di acqua significa carenza di tutto, scarsità di cibo e poi ovviamente inevitabilmente distruzione di un ecosistema.
Assolutamente, lì ha ragione, posso confermare quello che sta dicendo. Il tema è di strettissima urgenza, questo lo si può intuire facilmente. Però diciamo ha delle ricadute molto importanti sul nostro modo di stare insieme in futuro, quindi di poter creare delle società che possano vivere su basi solide. Non a caso noi, quando parliamo di sostenibilità, orientiamo il discorso proiettandolo proprio sulle future generazioni e quindi su una condizione di vivibilità che noi desideriamo lasciare a chi ci sarà dopo di noi. Ora le do qualche cifra giusto per far rendere conto ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Sì. In effetti noi pensiamo al nostro pianeta come un pianeta fatto d'acqua, questo è vero, tant'è che noi ci siamo sbagliati nel chiamarlo Terra tanto tempo fa, forse dovevamo dargli un'altra denominazione. Però questo per dire come in realtà, esatto Lida, lo dico ironicamente, ma insomma credo si capisca il senso della mia battuta, in quale direzione voglio andare. Però dobbiamo anche considerare che tutta l'acqua di cui noi disponiamo non è certamente diciamo disponibile per gli usi sociali ai quali noi siamo abituati. La maggior parte di quest'acqua è composta da acqua salata, e proprio perché nel 97,5% dei casi si trova nei mari e negli oceani, e il 2,5% della sostanza dolce è presente negli acciai. Però come lei sa, a causa del riscaldamento climatico ci stiamo giocando anche questa carta, per non considerare il fatto che gli emungimenti ai fini delle acque minerali chiaramente vanno a prelevare quelle che sono invece le falde acquifere presenti nel sottosuolo. Allora, questo tema e quello connesso alla scarsità alimentare è di grande urgenza, perché chiaramente, come anche Vandana Shiva, che è un'attivista del movimento femminista che si occupa proprio ecco della salvaguardia dei diritti del pianeta e dell'agricoltura, tende proprio a sottolineare questo, il legame strettissimo che c'è tra il seme, la terra, e l'acqua, perché se noi consideriamo il seme come qualcosa che è destinato a germogliare, e però nel nostro immaginario leghiamo questo seme all'acqua, acqua che serve per farlo germogliare, comprendiamo quale sia il senso di questo discorso che Vandana Shiva porta avanti oramai da decenni con grande successo, devo dire, anche se purtroppo dal lato delle politiche gestionali sembra per il momento rimanere ancora poco ascoltato.
Politiche gestionali, però evidentemente ci sono anche delle soluzioni, il mondo scientifico si sta organizzando e anche interrogando su quali possono essere ovviamente dei piani di risoluzione del problema. Secondo lei che cosa manca anche rispetto agli attivisti che da anni perorano la causa ambientale dell'acqua?
Ma guardi, Lidia, noi proprio di recente abbiamo con alcuni colleghi della comunità scientifica dato luogo il 3 e il 4 giugno ad un simposio scientifico che era proprio orientato a centrare il fuoco sul tema della sostenibilità sotto tanti punti di vista, non solo delle risorse ma anche delle azioni possibili. E insieme con i colleghi e con le parti della società civile che hanno chiaramente partecipato aderendo all'evento, abbiamo stilato un manifesto per le società del futuro che verrà insomma comunicato e reso noto nei prossimi giorni, in cui indichiamo alcuni punti ben precisi sui quali puntare la propria attenzione. Allora è chiaro che poi accanto a questo impegno che viene portato avanti dalla comunità scientifica, la società civile può molto. Io vorrei soffermare l'attenzione sul fatto che siamo in un'epoca di piena transizione ecologica e digitale, dove vengono messe delle risorse economiche a disposizione, chiaramente anche non solo dei decisori politici ma della società civile organizzata, e di cui varrebbe la pena cominciare a parlare per capire in che modo utilizzare tutta questa disponibilità che viene data proprio per rendere possibile il mutamento che stiamo attraversando, in modo tale chiaramente però da dargli una direzione che sia positiva e costruttiva proprio per il futuro nell'interesse di tutti. Ragionando proprio su un aspetto che lega la metà del mondo della quale finora abbiamo parlato alla metà del globo, diciamo, posto nella parte superiore del pianeta, e capendo come questo nostro vivere insieme sia centrato fortemente su delle grandissime contraddizioni di sistema. Perché se noi abbiamo da una parte eccessi di magrezza, per tornare al rapporto di scarsità idrica, scarsità alimentare, che da una parte del pianeta significano malnutrizione estrema, quindi gravissime condizioni di salute per i minori che sono nella piena fase dello sviluppo e della crescita, dall'altra parte del pianeta noi abbiamo un'altra quota notevole di persone che sono caratterizzate da eccessi di magrezza, ma per uno status symbol. Allora, ecco che dovremmo orientare le nostre politiche, le nostre azioni, anche per andare a lavorare in maniera positiva e costruttiva su queste grandissime sperequazioni che attraversano la vita sulla Terra da troppo tempo oramai, oserei dire.
Assolutamente sì, se ne parla da sempre, ovviamente non è stata mai trovata una soluzione, perché lo capiamo anche bene, perché questi paesi sono estremamente poveri da un punto di vista di risorse per quello che serve insomma la vita delle persone, però magari sono ricchi di altri tipi di risorse. C'è forse anche un atteggiamento non di trascuratezza, di noncuranza, ma proprio economico nei confronti di certi paesi. Insomma, la riflessione ci porterebbe molto lontana, professoressa Sparano. Però bisogna dire una cosa, che quando vediamo appunto quelle cartine che ci mostrano l'Atlante, insomma, del nostro mondo, no, con le fasce climatiche, beh, dobbiamo pensare che quella fascia centrale, che è sempre colorata con il giallo e il marrone, che sono appunto i colori dell'aridità, della siccità, si sta sempre più allargando e sta toccando ovviamente il nostro paese. Processo che avviene in centinaia d'anni, noi probabilmente con i nostri comportamenti, come ci dicono gli esperti, abbiamo accelerato questo processo, professoressa.
Assolutamente, Livia, sono d'accordo. Il tema veramente è, come dire, affrontato dai climatologi praticamente dal 1800, da che hanno cominciato a sviluppare in quell'ambito delle ricerche i primi strumenti di misurazione e di valutazione di tali cambiamenti. È solo che siamo sordi rispetto all'argomento perché pensiamo che non ci tocchi ancora. Ma allora questo significa che le immagini alle quali stiamo assistendo in questi giorni di questa terra arida, brulla, davvero che si sgretola tra le mani dei contadini non comunica ancora abbastanza fortemente il senso di questa grande di questo grande stravolgimento che stiamo attraversando. Quella fascia gialla che indica le zone aride o semiaride è destinata ad aumentare ancora, questa è la tendenza e mi fa piacere notare appunto Lidia che lei legava questo aspetto ai nostri comportamenti, per cui una parte del ragionamento va certamente riservata anche a tutto ciò che noi possiamo portare in campo ogni giorno con le nostre azioni quotidiane, a partire ad esempio dalla riduzione degli sprechi. E questo significa chiaramente far caso a tutte le volte in cui noi lasciamo il rubinetto aperto, tutte le volte in cui noi ci laviamo banalmente i denti tenendo l'acqua che scorre davanti ai nostri occhi senza renderci conto del valore che è insito in quel liquido trasparente che a noi sembra davvero essere, come dire, inconsistente, ma che invece dentro di sé contiene tutto, contiene la radice. Per tornare al discorso del legame, del rapporto con il seme, la radice della vita su questo pianeta, che non avrebbe dovuto chiamarsi terra, lo ricordo, perché la nostra vita è legata all'acqua, sin dai primissimi istanti in cui noi veniamo concepiti. Questo è sempre bene ricordarlo, e non a caso il nostro immaginario comune e più radicato, più diffuso, ci ricorda questo legame ancestrale con il ventre materno, in cui noi siamo cullati, dolcemente nutriti nel liquido amniotico, nasciamo con grande dolore attraversando il ventre materno e quindi venendo alla luce grazie alla portata di questo liquido e il nostro primogenito accompagnato ancora una volta dal liquido salato che sono le nostre lacrime. Quelle sono il segno della nostra presenza su questa terra, sono il segno e quindi la portata di tutto ciò che ci accompagnerà, perché è un destino che noi abbiamo iscritto all'interno del nostro corpo, che vorrei ricordare è composto d'acqua per una misura oltre il 70%. Per cui dobbiamo badare ad ogni cosa davvero. È diventato il momento in cui ognuno di noi può fare la sua parte. Non dobbiamo pensare solo ai livelli alti della politica in cui si decidono le cose, ma cominciamo a dare noi i primi segni attraverso, ad esempio, l'educazione dei nostri figli con stili di vita, comportamenti razionali, in cui se non è necessario, tutto ciò che non è indispensabile può essere eliminato, può essere ridotto, perché poi mi ritornerà utile.
Esatto,
come in
esatto.
Termini di vantaggi futuri.
È così, la nostra vita con e nell'acqua, d'altronde il nostro pianeta è una perla blu nel sistema solare e non è un caso, visto tutto quello che abbiamo raccontato. Grazie per questo splendido passaggio e questa bellissima riflessione che ci ha offerto la professoressa Eleonora Sparano. Sarà la prima, no, di una serie, professoressa, io già glielo annuncio, lei non lo sa, però farò le incursioni ovviamente nella sua vita, nella sua professione, qui all'Università Niccolò Cusano, dove insegna Digital Methods. Grazie davvero, è stato un piacere, buon lavoro.
La ringrazio, Livia.
Buongiorno.
Altrettanto, grazie. Buona giornata.
Radio Cusano Campus. Estate. L'ascolto che piace.